Come vi avevamo promesso, questo è il lato B della
Sì.
puntata di Magnolia dedicata alle cose migliori del 2019. Abbiamo parlato di migliori serie TV e il lato B è dedicato ovviamente ai migliori film del 2019. E iniziamo poi con un film di cui abbiamo già discusso super ampiamente perché gli abbiamo dedicato una puntata, che non è cosa da poco.
Sì.
Qual è questo film?
È Joker, di cui appunto dirò brevemente che stabilire un film dell'anno è sempre molto complicato, soprattutto ci sono tante basi per definirlo. Ci può essere il miglior film indipendente, eccetera, eccetera. Però, se dobbiamo parlare del film che ha avuto un maggiore impatto sull'industria cinematografica in generale e sul pubblico, secondo me non ci sono dubbi che sia Joker. Joker è stato un fenomeno incredibile. Confermato poi dagli incassi che abbiamo visto sopra
Certo.
ogni aspettativa, ma poi credo sarà capitato anche a voi. Quando è uscito Joker, la gente per strada parlava di Joker, cioè realmente io ho sentito persone al supermercato che parlavano di Joker. È stato un
Che è una
fenomeno
cosa che non succede
che è una
mai.
cosa che non succede mai per un film, ma nemmeno per i film ultra pop come gli Avengers. Guarda, forse adesso può succedere con Checco Zalone. Magari quando esce il film di Checco Zalone, la gente per strada un po' ne parlerà, sentiremo le sue battute, non lo so. Fatto sta che per Joker è stato veramente una cosa totalmente. Non era preventivabile un così enorme successo. Joker si inserisce bene nel discorso con cui abbiamo concluso la precedente parte di puntata, quando parlavamo di Watchmen. Joker è un po' la stessa cosa, è un universo sempre preso dai fumetti, sempre oscuro, in cui c'è comunque un anti-eroe, se non proprio un cattivo, che è
Certo.
appunto Joker. In questo caso si chiama Arthur Fleck. Di Joker appunto abbiamo già detto tanto, diciamo solo che lo mettiamo assolutamente nei film dell'anno. Per l'impatto che ha avuto, per il fatto che ha vinto Venezia e è il primo cinecomic che comunque vince un
Certo,
festival
non è
così
roba da poco.
importante, perché c'è un'interpretazione clamorosa di Joaquin Phoenix, forse lo porterà all'Oscar, non lo sappiamo, certamente è un candidato molto forte,
Sicuramente sarà candidato, certo.
e perché, come dire, da un punto di vista proprio anche mediatico, è il film di cui si è più parlato in assoluto
In
quest'anno.
assoluto, in assoluto. E comunque c'erano tanti film di cui parlare, quindi non è cosa da poco
Quest'anno è
che
stata
sia
veramente
stato il
una
film.
grande annata, sia da un punto di vista proprio cinematografico del grande schermo
Sì,
che delle serie, va detto.
delle serie.
E tra l'altro, nello stesso Venezia c'era il film di cui andrei a parlare te, che pure ha avuto un grandissimo consenso di
Sì. Esatto.
critica, non ha vinto niente lì, era anche complesso perché ce n'erano tanti belli, ma è un film che anche qui ci ha convinto in pieno.
Che ci ha convinto in pieno, ci ha convinto in pieno perché è un film che deve convincere, perché è un film che nella sua semplicità racconta una storia veramente bellissima e lo fa in maniera splendida. Sto ovviamente parlando di A Marriage Story, in italiano Storia di un matrimonio, che trovate su Netflix, cosa che quest'anno è una moda, ci sono tutti i film
Sì.
su Netflix che volete vedere senza problemi e a noi va super bene, io sono molto contenta di questa cosa perché
Come
posso rivedermelo all'infinito. Marriage Story, ne abbiamo parlato brevemente nella puntata che abbiamo dedicato ad Adam Driver perché lui è il protagonista
no? Non
insieme
era ancora
a
uscito però
Scarlett
il film,
Johansson,
sì.
però il film non era ancora uscito, non l'avevamo ancora visto. È stato presentato a Venezia, quindi chi era a Venezia l'ha potuto vedere e già a Venezia se ne parlava come di un filmone, cioè di uno di quei film che in qualche modo ti si fermano un po' addosso, che ti condizionano e che ti rimangono in testa per parecchi parecchi giorni dopo che hai finito di vederlo. Racconta, nonostante il titolo, cioè Storia di un matrimonio, racconta la fine di un matrimonio, racconta il
Sì.
divorzio, racconta la separazione tra questa coppia, quest'uomo e questa donna, che nonostante si siano amati tantissimo, poi l'amore è finito e come capita molto spesso, l'amore lascia spazio al risentimento, quindi quando l'amore finisce lascia spazio poi a tutti i sentimenti negativi che uno si è portato dietro e che aveva in qualche modo ignorato quando c'era l'amore, perché l'amore basta poi a coprire tutto il resto. La cosa però che complica, diciamo, la loro situazione è la presenza di questo figlio che entrambi amano tantissimo. Ovviamente, e che però li porta a lottare in qualche modo durante questo divorzio. Il film ha delle interpretazioni incredibili, oltre ad Adam Driver, bravissimo, Scarlett Johansson, bravissima dopo anni che era relegata a ruoli decisamente che insomma non riuscivano a valorizzarla come ci aspettavamo. Questo film la valorizza tantissimo, e poi dentro c'è secondo me, la vera stella del film, che è Laura Dern, che interpreta l'avvocatessa di Scarlett Johansson, in un ruolo veramente meraviglioso, con uno dei monologhi più memorabili, secondo me, degli ultimi anni. Un monologo che analizza il ruolo della donna nel matrimonio e nella società e che lo fa in maniera veramente incredibile.
E sì, a supporto di quello che hai detto te, anzi, una cosa a supporto e l'altra vado un po' contro, cioè a me Marriage Story anche mi è piaciuto tantissimo, proprio come hai detto te, il monologo, quel monologo è clamoroso, ma ce ne sono tanti altri, c'è cioè la litigata per esempio tra loro
Certo,
due che è clamorosa,
la litigata è incredibile.
citerei proprio la sceneggiatura che probabilmente è il vero punto di forza iniziale
Sì,
del film, cioè nel senso gli attori sono molto bravi.
io dico adesso che se Marriage Story non vince l'Oscar come miglior sceneggiatura, io sciopero. Non
Dobbiamo vedere
so
un attimo
come,
chi
non so nei
candidano
confronti di
perché
chi, no, non so nei confronti
ce
di
ne
chi,
sono
ma secondo
molte,
me, no, questa è la miglior sceneggiatura dell'anno.
può tranquillamente esserlo. Devo un attimo fare mente locale su chi può
Ma
essere
no, ma
candidato, però potrebbe.
non è il miglior film, ma forse non vince l'Oscar nessun attore,
Sì? Ma
ma senza
forse
dubbio, ma
Scarlett,
se
non so.
dici, non lo
Ma
so,
non so,
fatto sta
potrebbe.
che se non vince come miglior sceneggiatore io mi arrabbio tantissimo.
E
Basta.
per chiudere invece la
Sì?
cosa su cui dissento un po' è tu inizialmente hai detto che appunto finisce l'amore e tutte quelle problematiche che prima c'erano ma erano un po' sotterrate dall'amore stesso. Secondo me, beh, il film non ci dice che l'amore è finito in realtà, ci dice solo che hanno capito che non possono continuare a stare insieme pur forse
Certo.
continuandosi ad amare, che è il sottotesto più doloroso in assoluto secondo me del film, cioè come dire, la consapevolezza di doversi separare nonostante un amore eterno, come dire, e questa è una
Sì.
cosa che fa sempre molto male. Detto ciò, siamo concordi che Marriage Story è senz'altro tra i film.
È un film che sì, ti rimane proprio. E, tra l'altro, un altro film che ti rimane, grandissimo film, di cui in qualche modo abbiamo già parlato,
Altra campanella?
è Altra Campanella, la campanella
Sì.
assolutamente del plebiscito. Tra l'altro abbiamo due campanelle di fila, preparatevi
Sì.
perché bisogna prepararsi psicologicamente. Prossima campanella plebiscito è un film che ci è piaciuto tantissimo, di cui abbiamo parlato. E, Alessio, ti lascio l'onore di parlare di questo
Dolore e
film.
Gloria che appunto quella che stiamo facendo non è una classifica, ma se lo fosse Dolore e Gloria sarebbe veramente in cima perché è un film che ci ha incantato. È il ritorno in grandissimo stile di Almodóvar, è il ritorno clamoroso di Antonio Banderas. È un film di cui appunto abbiamo già un po' detto e che però allora è stato detto soprattutto che è un grande elogio al cinema, che in parte è vero, ma è soprattutto un mix di cose, cioè un elogio al cinema, come dire, un elogio anche alla memoria in sé, un elogio io direi dell'essere umano, cioè un film che pone
Esatto, è
l'essere
proprio quello
umano al
che volevo dire
centro
io. Sì.
ed è
È proprio
fantastico.
un elogio poi alla componente più umana di tutte, cioè che
Sì.
è la crisi totale,
La
cioè
crisi, esatto.
il dolore
Il
stesso,
dolore, la
è la
disperazione.
componente, sì, è assolutamente quello ed è un esempio di cinema enorme, grande contender assolutamente della stagione dei premi che sta per arrivare,
Assolutamente
senza
sì.
dubbio,
Sarà
senza dubbio.
per certo candidato come miglior film internazionale
Sì.
quest'anno e non più strafilm straniere.
Internazionale, esatto, sì, perché così, perché ci andava di cambiare.
Eh no, perché il film
E,
straniero dicono che è troppo politicamente scorretto in questo,
giusto, giusto
quindi
così,
sì.
certo. Beh, che però, cioè, come, vabbè, loro sono inglesi, per loro è straniero, vabbè, comunque,
Sì, eh.
loro sono inglesi, sono americani. Però, allora, tu hai detto una cosa che io ti critico adesso, perché tu hai detto che
Vai.
Dolore e Gloria sarebbe in cima alla nostra classifica, e io non sono
No, non in
d'accordo,
cima,
perché...
nel
Nel
podio.
podio, perché in realtà in
Sì.
cima alla mia classifica, forse anche la tua, non lo so, forse me lo confermerai, in cima alla classifica c'è non solo uno dei migliori film del 2019, ma uno dei migliori film del decennio a questo punto, ed è ovviamente Parasite di Bong Joon-ho. E anche questa volta gli abbiamo dedicato tantissimo tempo, gli abbiamo dedicato un intero episodio perché è un film assurdo. Ne abbiamo parlato lungamente, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, ma forse no, perché ci sarebbe da parlare ore di Parasite. Abbiamo già detto che è un film incredibile, abbiamo già detto che è un film che contiene a sua volta un milione di altri film.
Sì.
E, Abbiamo già detto quanto la regia di Bong Joon-ho sia incredibile, abbiamo già detto di quanto le interpretazioni sono incredibili. E quindi, insomma, c'è
Abbiamo già
poco
detto di quanto
altro
sia
da.
un film che parla dei nostri tempi con un punto di vista veramente speciale, incredibile. Una cosa che non abbiamo detto, in realtà non abbiamo detto in puntata, ma abbiamo detto sui social, che è una piccola chicca, una curiosità più che altro, che la casa bellissima che tutti avete ammirato del
Incredibile,
film e non esiste, in realtà è opera dello scenografo, che a questo
sì.
punto mi aspetto vinca miglior scenografia.
A questo punto sì, perché è una casa
È una
pazzesca, è
cosa
una casa
pazzesca,
bellissima,
costruita
e
proprio
ma poi
per i movimenti di macchina di Bong Joon-ho.
sì, meravigliosa. E anche questa volta andava suonata la campanella del plebiscito perché Parasite è in entrambe le nostre classifiche,
Certo.
come Dolore e Gloria. E tra l'altro è interessante perché poi le avevamo messe a confronto, Dolore e Gloria e Parasite, perché abbiamo proprio l'apice dell'Oriente e dell'Occidente a confronto. E è una cosa che ci manda proprio in brodo di giuggiole, assolutamente.
Siamo molto combattuti su quale ci piace di più dei due. Saranno, credo, i due film che si combatteranno, insomma, faranno testa a testa per il miglior film internazionale quest'anno agli
Sì,
Oscar. Vedremo chi la spunterà. In
sì, sì.
ogni caso andrà bene.
In ogni caso sì, in ogni caso saremo contenti.
Sì.
Mentre invece un film di cui non abbiamo ancora parlato, nonostante è un po' assurdo perché non abbiamo avuto
Infatti.
l'occasione di parlarne, perché forse è uno di quei discorsi che spaventa sempre un po', perché ne parlano tutti e perché c'è sempre poco da dire quando si tratta di
È già stato
questi
detto
grandi
tutto, sì. C'era
personaggi, esatto. Stiamo parlando di C'era una volta Hollywood.
una volta Hollywood che entra nella mia classifica dei film dell'anno, non nella tua, e
No,
quindi
nella
ecco, ne
mia no.
parlerò io per questo. E allora, poi come dire, a supporto di quanto detto prima, C'era una volta Hollywood, probabilmente non ne abbiamo parlato per tutte le motivazioni che hai detto te, e anche perché ha avuto, tra virgolette, la sfortuna di uscire più o meno nel periodo di Joker, anche perché il periodo di Joker è stato ampissimo, è rimasto nelle sale tipo 2 mesi.
Sì.
E io mi ricordo che rimasi particolarmente colpito del dislivello di quanto si parlò di Joker rispetto a quanto si parlò di C'era una volta Hollywood, di cui pure si parlò, ma ovviamente è un film di
Ma
Tarantino,
molto
ma
meno,
per essere un film di
certo.
Tarantino veramente molto meno. Allora, C'era una volta Hollywood è un film che è piaciuto e che però alcuni hanno anche storto il naso. Perché a me è piaciuto così tanto? Innanzitutto perché non sono d'accordo con la prima obiezione che gli si fa. Cioè l'obiezione che si fa a C'era una volta Hollywood è che per capirlo in pieno bisogna, come dire, avere una buona conoscenza cinematografica, una buona cultura popolare cinematografica, perché altrimenti non si colgono tutti i vari riferimenti, che ovviamente è vero, cioè non sto dicendo che è una cosa sbagliata, sto dicendo che è vero come è vero in altri film di Tarantino, in questo di più non lo so, in realtà Tarantino ha fatto, lo sappiamo, l'ha fatto della citazione uno strumento narrativo cinematografico, cioè ha portato la citazione essere proprio un motivo di trama e
In
quindi
genere,
un
sì.
genere non è proprio come dire la prima volta. Certo, qui ovviamente essendo ambientato ad Hollywood, in una Hollywood di serie B, proprio come piace a lui, ce ne aggrappoli e secondo me nessuno li ha colti tutti, ovviamente, perché è proprio impossibile. Detto ciò, secondo me è un film comunque godibilissimo, è un film cinematograficamente incredibilmente rilevante, cioè ci sono almeno un paio di passaggi che mi hanno dato i brividi. Il passaggio, quello della scena, quella del ranch con Brad Pitt, che forse vincerà l'Oscar come miglior attore non protagonista, io spero di no e lo dico dopo perché no, però
Certo.
quella scena lì e la scena con Margot Robbie che interpreta Sharon Tate che va al cinema, una scena in cui Margot Robbie non dice niente, si volta solo, sorride. E però è una scena che riempie il cuore come veramente poche altre scene in generale abbiano mai fatto. E quindi, secondo me, è un film veramente di uno spessore clamoroso, scritto da Dio, interpretato, vabbè, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt, eccetera. E soprattutto è un film che veramente, minuto dopo minuto, è un film anche abbastanza lungo, ti fa capire quanto il cinema sia anche una questione di mestiere e quanto Tarantino e compagnia ce l'abbiano, sappiano proprio maneggiarlo il cinema, sia proprio una materia loro. E
Certo.
a me ha abbastanza entusiasmato. Quindi io senz'altro lo metterei insomma, in questa lista perché Tarantino si conferma a livelli veramente clamorosi.
Certo. Sì. No, io amo molto Tarantino, sono super fan, cioè sono una di quelle che sostiene che Tarantino non possa fare male. solo per il fatto che è Tarantino, perché ci sono certi registi che non possono fare male, va bene così. C'era una volta Hollywood, non mi ha entusiasmato, non mi è dispiaciuto, ma sinceramente forse avevo così tanta attesa che è sempre un male. Però volevo saltare da un film che giustamente non se ne è parlato quanto uno si aspetterebbe, però comunque se ne è
Certo,
parlato.
certo.
Volevo saltare a un film che invece ha attirato l'attenzione pochissimo, non in generale, perché nel paese d'origine, che è gli Stati Uniti, ha attirato abbastanza l'attenzione, ma più che altro qui da noi. E io do la colpa, molto sinceramente,
A
al titolo
me, no,
italiano. A te, perché?
ok. No, non
No,
so.
al titolo italiano, perché io sto parlando di un film che nelle sale italiane avete trovato con La rivincita delle sfigate. E tu vedi un film che si intitola La rivincita delle sfigate
Non lo
e
vai
ti
a
va di
vedere,
vederlo
no.
come di ricevere una martellata sulle dita. Tu leggi il titolo e pensi, mamma mia, che schifo. E poi invece
Scusa, titolo
lo vai a
inglese
vedere.
invece?
Il titolo invece è Booksmart.
Ok.
Il titolo inglese è Booksmart e allora, storia di coming of age, storia di formazione di due ragazze che stanno per abbandonare la scuola superiore per andare al college e che devono vivere l'ultima serata da liceali e che devono andare a una festa. Una storia semplicissima, ma una storia bellissima, una storia di formazione incredibile diretta da Olivia Wilde, che fa il suo debutto alla regia e
Grande.
fa un debutto incredibile, fa un debutto bellissimo raccontando una storia che coinvolge e che sorprende e che commuove e con la quale è impossibile non identificarsi, perché tutti a un certo punto siamo stati gli sfigati e abbiamo avuto
Parla
bisogno di...
per
Dai, su, cosa abbiamo? Stiamo registrando un podcast
te.
cinematografico, se non siamo sfigati noi. No, scherzi a parte, però è un film davvero, davvero splendido. Tra l'altro, fun fact che mi sento di dire perché è una cosa che ho scoperto tipo 2 minuti fa. La protagonista di Booksmart, della rivincita delle sfigate, è un'attrice che molti riconosceranno perché è stata anche in Lady Bird,
Sì.
altro grande film di formazione, questa volta di Greta Gerwig. La protagonista si chiama Beanie Feldstein e è un'attrice un po' cicciotta, un po' strana, però molto molto brava. E signore e signori, lei è la sorella di Jonah Hill.
Questa cosa ti ha esaltato,
Questa cosa mi ha esaltato
quando
perché io quando scopro parentele che non sapevo.
sì.
Mi esalta, quindi se la guardate bene si vede che è la sorella di Jonah Hill, però così, fun fact, che Beanie Feldstein è la sorella di Jonah Hill.
Non so che aggiungere a questo se non.
Non c'è bisogno di aggiungere niente se non un grazie.
Sì, esatto. Come quando ho scoperto che è la suora di Don Matteo, la sorella di David Guetta, eccetera, eccetera.
Ah già, sì, no, questa cosa è incredibile.
Chiaro.
Io direi comunque di concludere dicendo che La rivincita delle sfigate è un film che dovete recuperare se non l'avete
Sì.
visto, perché è molto probabile che non l'abbiate visto o non l'ha visto quasi nessuno. E guardatevelo, compratevi il DVD, perché
Rimettiamo il
è
link
uno
dello
di quei...
streaming illegale nelle nostre storie. No, scherzo.
No, no, per niente, perché poi è uno di quei film che secondo me sarete contenti di possedere una copia, perché vi verrà voglia di guardarlo più e più volte. Quindi guardatelo assolutamente.
Un film che invece forse non vedrete più e più volte, ma se non altro perché non c'è proprio tempo vitale per farlo, è il film che personalmente metto in cima alla lista dei miei film preferiti dell'anno. Che è The Irishman. Di The Irishman sarà un po' anche per la situazione in cui l'ho visto. Vi ricorderete, l'ho visto all'anteprima stampa alla Festa del Cinema di Roma, Festa del Cinema di Roma che abbiamo seguito come Magnolia sul mio pass c'era scritto Magnolia Cine
È una cosa di
Podcast.
cui andiamo molto molto
Oh.
fieri.
Allora, che dire di The Irishman che non ho detto? Molto brevemente, io mi ricordo che uscendo dalla prima sentivo qualcuno borbottare dicendo cose tipo: è il solito film di Scorsese, fa lo stesso film dagli anni 70, non ce la faccio più di vedere questi maschi che si danno le pacche sulle spalle. Allora, in parte è così, è innegabile. Detto ciò, secondo me, anche se fosse solo così, innanzitutto sarebbe una cosa fatta comunque molto bene, nel senso che dal punto di vista cinematografico è clamoroso, ma in realtà
Certo.
non è solo così, non è solo questo, secondo me, è un film che solo come dire, a una prima occhiata può sembrare estemporaneo, cioè un film che non parla dell'oggi. In realtà, secondo me, parla anche dell'oggi perché c'è il concetto alla base è una verità rivelata, quella di Frank, di Irishman, appunto, che però in realtà noi non sappiamo se è una verità vera o no. E sappiamo che il concetto di verità in generale, su come si può provare o meno che una cosa sia vera, o proprio il concetto in sé, è molto contemporaneo come analisi, come dire, capire cosa è vero e cosa no, e il fatto che la verità possa essere modellata, o in qualche modo nascosta, è molto contemporaneo. Comunque, al di là di questi discorsi, secondo me, The Irishman è un film clamoroso perché Scorsese recupera una verve alla regia incredibile. Non è che l'aveva
Sì.
proprio persa, però ci sono dei movimenti di macchina. È proprio il suo mondo, cioè nessuno è bravo come lui a fare film del genere. E poi perché c'è quel terzetto lì di Joe Pesci, De Niro e Al Pacino, che erano anni che non facevano, cioè Joe Pesci erano anni che non faceva proprio film, gli altri due erano anni che non facevano film in modo così convinto, cioè erano anni che facevano filmetti che sembravano veramente che non gli andasse, che ormai continuassero a fare attori perché erano
Sì,
loro, ma
che avessero bisogno di soldi più che
qui
altro.
invece veramente recuperano il sacro fuoco, secondo me, e sono tutti clamorosi. Joe Pesci, secondo me, deve vincere l'Oscar. È per questo che ho detto: spero non lo vinca Brad Pitt, perché spero lo vinca Joe Pesci come non protagonista. E poi De Niro, Al Pacino, chissà. In ogni caso, attori incredibili, regia incredibile, sceneggiatura perfetta. Io non ho veramente altro da aggiungere se non che, secondo me, The Irishman è il film dell'anno.
Addirittura.
Sì.
E, allora, secondo me no. E muovo un po', forse una critica ripetitiva, perché assomiglia un po' a quella di C'era una volta Hollywood, cioè un film che non mi è dispiaciuto, ma di cui avrei potuto tranquillamente fare a meno. Cioè, non ho trovato il clamore, che invece ho letto e ho ascoltato in giro. Ecco, io questo clamore non lo vedo, però. E in realtà va bene uguale, cioè io me lo sono vista e me lo rivedrei, probabilmente me lo rivedrò tranquillamente anche se dura 3 ore e mezza, perché comunque, come dici tu, giustamente è Scorsese. E mi sento di dire però che il finale di The Irishman è uno dei finali migliori
Sì.
che abbiamo visto negli ultimi
No,
anni.
scusa, per integrare invece quanto ho detto, perché poi se no poi ci ripenso e mi pento di non averlo detto. Un'altra cosa che proprio mi è piaciuta tanto è che secondo me The Irishman è proprio narrazione americana ai suoi massimi storici, che è un commento che ho fatto immediatamente dopo la visione del film. Cioè io ci ho proprio rintracciato il romanzo americano, quello postmoderno, novecentesco, bellissimo, quello di Philip Roth, cioè Underworld di Philip Roth, dove al posto della pallina c'è Frank, The Irishman. Insomma, secondo me è un film clamoroso, però appunto,
Clamoroso, clamoroso. E che tra l'altro, di nuovo, è su Netflix, quindi
sì,
quanti film clamorosi che ci sono su Netflix adesso.
sì,
E tra cui c'è
attenzione.
l'ultimo film della lista, che è mio,
Sì.
e che in realtà però è in parte condiviso da Alessio, non è un plebiscito, non suoniamo la campanella, però so che
Sì,
condividi il
il
fatto che
giudizio è
questo sia un gran
estremamente
bel film.
clamoroso, sì.
E io penso questo non è il film dell'anno, perché per me il film dell'anno è Parasite, però è il film che mi è piaciuto di più quest'anno, cioè che io ho finito e mi sono detta: ma che film è questo? Perché è incredibile. Sto parlando film
Sì.
d'animazione, Dov'è il mio corpo? Titolo originale J'ai perdu mon corps, trovate su Netflix ed è una cosa incredibile, è un film meraviglioso, film d'animazione che racconta la storia di una mano amputata che cerca il suo corpo. E semplicemente questo è un'avventura incredibile dove si alterna la mano che cerca di tornare dal suo corpo e il corpo che nel frattempo, insomma, vediamo i giorni precedenti alla perdita della sua mano, vediamo come ha perso la mano, ma la cosa che veramente sconvolge di questo film d'animazione è la capacità di aver reso una mano, semplicemente una mano amputata, umana. Cioè la mano ha delle vere emozioni, delle
Della
gestualità,
gestualità, esatto.
delle espressioni umane. E il miracolo avviene quando la mano si
Sì.
siede. E uno dice: come fa una mano a sedersi? Ma la mano si siede fisicamente e noi abbiamo l'impressione di vedere un essere a sé stante che si muove, si siede, che ha paura, che è felice, che ha speranza o che è triste. Lo vediamo ed è una cosa veramente, veramente incredibile.
Guardate,
Cioè,
io
io qui urlo al
no,
miracolo.
confermo e vi invito a vedere, perché devo dire, vi invito a vedere i primi 5 minuti di
Sì.
dove è il mio corpo, perché già nei primi 5 minuti, quando la mano evade dal laboratorio, diciamo, medico dove è stata messa,
Sì.
già c'è tutto questo, cioè c'è tutta questa incredibile espressività, incredibile, e soprattutto c'è la mano che alla fine di questa sequenza si siede su una finestra. E lì io mi ricordo di essere rimasto veramente di ghiaccio, perché ho detto: una mano che si siede e che sembra che
Sì.
si mette a guardare il panorama, ma proprio che lo trasmette, è una cosa incredibile.
Sì.
È una cosa incredibile. È un film tutto sui
È
sensi, come hai
veramente,
detto
no, e
tu.
poi a parte è tutto sui sensi, sì, e, a parte poi la grandiosità degli effetti di rendere una mano umana, ma poi il film in sé è molto molto bello, è una storia commovente, è una storia particolare e coinvolgente, è davvero bellissimo ed è il mio film preferito di quest'anno. Tralasciando quelli grandi, ecco, insomma, stiamo parlando di massimi sistemi, però questo film mi ha proprio lasciato una sensazione bellissima, l'ho adorato,
Credo, e ti
meraviglioso.
interpreto, non so se posso, ma credo che ti sia piaciuto così tanto, innanzitutto perché è un grandissimo film, ma anche perché, come diciamo prima, c'era una volta Hollywood, per esempio, lo aspettavi così tanto. Magari questo è un film che
Certo.
invece ti sei vista su Netflix, magari pensando fosse un bel film, ma non così, cioè che veramente
Ma ti
stupisce
dirò di più,
perché.
io questo film me lo sono messa su in pausa pranzo perché avevo bisogno di qualcosa da guardare, non sapevo cosa fare. È uscito su Netflix, vedo il titolo,
Sì.
mi metto a guardarlo e sono rimasta sconvolta.
Sì, tra l'altro
Quindi.
questo sottolinea ancora una volta l'intelligenza di Netflix, perché questo non è un film originale Netflix, è l'opera prima di un disegnatore, di un illustratore francese che aveva vinto la settimana della critica a Cannes per la prima volta da quando esiste la settimana della critica, che adesso non mi ricordo bene da quando esiste, ma esiste credo agli anni 60, quindi parliamo di tantissimi
Sì,
anni.
ma so anch'io.
Per la prima volta ha vinto un cartone animato, insomma, un film d'animazione, per farvi capire, quindi siamo su questi livelli.
Però è un film d'animazione che secondo me fa veramente gridare al
Sì,
miracolo, è
no,
bellissimo.
senz'altro. Poi dura anche pochissimo,
Quindi,
80 minuti se non
assolutamente.
sbaglio, quindi è.
Perfetto per la pausa pranzo, via. No, quindi insomma, questo era un po' per concludere con una nota un pochino più
Ah,
leggera,
scusa,
però
mi
mi
sono
stai classificando.
dimenticato, a proposito di nota leggera, devo concludere io con una nota pesante in realtà, cioè devo fare una menzione speciale e dire che il film più bello invece che ho
Vai.
visto io quest'anno è Tanta Salmas, di cui abbiamo parlato nei nostri speciali della Festa del Cinema di Roma, che è un film meraviglioso, è un film pesantissimo, molto duro, molto intenso, molto drammatico. Non l'ho inserito in questi film semplicemente perché in Italia non è stato distribuito. Questa volta spezzo una lancia, nel senso è anche un film di difficilissima distribuzione, obiettivamente, quindi non mi
Certo,
stupisco di questo.
certo.
Detto ciò, vi invito a segnarvelo. Tantas Almas, un film colombiano. Se riuscite a vederlo, è veramente un'esperienza incredibile.
Che se vinceva la festa del cinema di Roma potevamo vederlo
Esatto,
magari.
avrebbe avuto molto
E
senso.
invece no,
E invece
e
no.
invece no. Comunque evitiamo polemica perché è quasi
Sì.
Natale. E noi abbiamo concluso la nostra classifica del 2019, ci siamo allineati alla massa e quindi siamo
Sì.
soddisfatti.
Vuoi
E
rileggere al
però
volo? Io l'ho
insomma,
fatto prima con le serie. Vuoi rileggere tu i film al
io le
volo?
leggo i
Sì, dai.
film, assolutamente sì. Allora, i nostri film del 2019 sono Joker, Marriage Story, Dolori e Gloria e Parasite, C'era una volta Hollywood, La rivincita delle sfigate, The Irishman e Dov'è il mio corpo?
Yes. Questo era Magnolia. E
Io ero Viola Barbisotti.
io ero Alessio Altieri.